Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao e ben ritrovati a Volti e Risvolti. L'ospite di oggi è Rino Alessi. Ciao.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
Sei ormai diventato un amico vero di Radio Nuova Trieste, per fortuna. Rino è un noto critico musicale di fama internazionale e con lui parleremo di chi? Del centenario più noto quest'anno, musicalmente parlando, il centenario della nascita di Maria Callas. Quindi a te l'onere e l'onore di affrontare un argomento così arduo. Maria Callas.
Maria Callas, una, nessuna e centomila, perché a tutt'oggi la sua figura è avvolta dal mistero di una vita troppo breve, perché è morta poco più che cinquantenne, di una vita che non ha conosciuto limiti, di una professionalità che tuttora però è un esempio per le generazioni future. E diciamo, su questa io mi sono concentrato, anche perché la vita privata della signora Callas era talmente nota a tutto il mondo, perché è stata un personaggio di rotocalco oltre che una grande artista. È inutile tornarci su, sono cose che succedono nella vita, è successo a lei e come può succedere a tante altre persone. Sì. Detto questo, appunto, mi sono concentrato sulla figura musicale, di musicista, prima ancora che di artista, di Maria Callas, e ho fatto delle riflessioni che mi sono sembrate opportune, perché, e questa è un'osservazione che ho fatto riflettendo su, dopo aver visto il film Maria by Callas qualche tempo fa all'Opera di Roma, dove lo diedero in anteprima, diciamo, il film di Tom Wolfe. Questo film è stato rivelatore di tanti aspetti della personalità di Callas. Intanto perché l'autore si è presentato all'appuntamento di raccontare un personaggio senza conoscerlo. Quindi, però, diciamo, è partito da zero. Da zero, no, ma più che dall'ignoranza. Certamente ne avrà sentito parlare, ma non ne conosceva i risvolti della personalità, si è addentrato quindi in una materia che lo ha visto terreno vergine, quindi non distorto da preconcetti o da antipatie che potevano risultare di primo acchito nell'affrontare un personaggio così controverso, ed è stato quindi una specie di, appunto, terreno vergine su cui si è depositato il racconto di questa vita, che è risultato molto opportunamente raccontato da un film documentario molto interessante, che secondo me vale la pena di rivedere anche più volte.
Personaggio controverso, addentriamoci.
È personaggio controverso perché? Perché è stata una voce che non ha messo d'accordo tutti.
No.
Mai. Era una voce che i puristi reputavano disomogenea, i suoni non erano tutti perfettamente calibrati, c'erano diseguaglianze fra i vari registri, tutte cose che da un musicista si richiedono. Però c'è anche da dire questo, che il lavoro di trasformismo che ha fatto sulla sua persona per diventare l'artista che poi tutti ricordiamo è cominciato proprio dalla voce. Una voce che in origine era una voce quasi di contralto, ho un mezzo contralto, e con le lezioni che ha seguito ad Atene, allieva di Elvira de Hidalgo, che è stata un soprano coloratura delle generazioni precedenti naturalmente alla Callas, ha acquisito tutta una capacità di saper estendere questa vocalità, che era piuttosto scura, anche alle vette del pentagramma riservate alle voci più acute. Certo. E questo era un suo desiderio, evidentemente, perché lei si sentiva portata a questo. E Elvira de Hidalgo, che compare nel film, racconta di come Callas, adolescente, frequentasse le sue lezioni in maniera quasi ossessiva, nel senso partecipava alle lezioni a lei destinate, poi si fermava ad ascoltare le lezioni di tutti gli altri. E questo sarà un comportamento che la accompagnerà sempre. Maria Callas, in una produzione teatrale cui era stata destinata, ascoltava tutto, anche tutte le prove d'orchestra, perché voleva sapere come l'orchestra si sarebbe comportata mentre lei cantava e quindi come modulare la propria voce a seconda delle dinamiche che l'orchestra suggeriva in quel momento. E quindi diciamo che da subito la personalità era votata a questo. Che questa fosse un'imposizione, come lei ha spesso ribadito, perché sua madre ha avuto una madre molto, molto imperativa, molto esigente, sì, che aveva riversato su di lei delle aspettative forse anche superiori a quelle che un adolescente o anche un bambino poteva sopportare. Però ecco, il risultato è stato comunque una grande forza professionale, una grande musicalità che evidentemente era innata e che però è stata sviluppata dagli incontri, prima con Elvira de Hidalgo come docente di canto al Conservatorio di Atene e poi quando arrivò in Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, dall'incontro con un grande maestro come Tullio Serafin, che la tenne a battesimo per il suo debutto, quello che è considerato il suo debutto ufficiale in carriera, cioè il 2 agosto del 1947 all'Arena di Verona con la Gioconda di Ponchielli, e poi tutta una serie di appuntamenti molto importanti in grandi teatri come la Fenice, come l'Opera di Roma, come il Maggio Fiorentino, in cui due nomi furono abbinati, per cui Serafin divenne un po' il mentore musicale di Maria Callas, e questi due incontri, appunto De Hidalgo e Serafin, svilupparono questa personalità che aveva bisogno di questi impulsi per sbocciare pienamente.
Dunque, ritorniamo un attimo alla parola forza. Forza professionale, forza anche interiore, certo, sicuramente, perché dominava le scene in maniera eclatante. Fragilità però anche. Ci sono spesso, e anche nella Callas, l'abbinamento forza-fragilità si possono notare in varie occasioni.
Beh, facevano parte entrambe del suo modo di essere. Probabilmente la forza dimostrata in palcoscenico nascondeva una fragilità di essere umano cui era stata, per esempio, sottratta un'infanzia, perché certo, doveva essere produttiva, remunerata fin da piccolissima, quindi trasmissioni radiofoniche, tutte queste cose qua, E questo naturalmente le ha tolto tutta una serie di capacità di relazionarsi col prossimo che si acquisiscono con il gioco, con l'attività scolastica comune ad altri tuoi coetanei, e che evidentemente l'hanno un po' isolata dal resto del mondo. Ecco, è stata una personalità in qualche modo isolata. Non che lei fosse più si facevano gran pettegolezzi dei suoi litigi con i partner, delle sue sfuriate, diciamo che tutto quello che la portava a essere polemica nei confronti di colleghi o nei confronti di maestri o indifferente di chi, era l'amore assoluto che lei dedicava alla musica. Lei voleva innanzitutto che la musica fosse ben eseguita da lei e dai suoi partner, e quindi, essendo molto esigente con se stessa, era anche molto esigente con gli altri. E la fragilità, come dire, si manifestava in alcune occasioni. Per esempio, ci fu uno scandalo che segnò un po' la sua separazione dal pubblico italiano, diciamo quantomeno il suo non più totale gradimento da parte del pubblico italiano, e fu lo scandalo di un'inaugurazione dell'Opera di Roma con la Norma nel 1958. La Callas però tornò sull'argomento e vinse la causa con l'Opera di Roma dopo parecchi anni, perché i fatti giudiziari sono sempre molto lenti, ma lei si astenne dal continuare la recita, cui partecipava il Presidente della Repubblica e cui partecipava tutto il bel mondo romano dell'epoca. Perché? Perché la voce non le rispondeva e lei voleva innanzitutto servire Bellini e quindi la musica che lei avrebbe dovuto eseguire. Questo è stato il motivo per cui lei ha interrotto la recita, non che fosse gelosa di qualche partner o che non fosse contenta della messa in scena o che i costumi non erano di suo gradimento. Questi sono capricci da prima donna.
Sì.
Lei era sostanzialmente un'appassionata di quello che faceva. Se quello faceva non era in grado di sostenerlo per motivi di salute, in questo caso, o di altro genere, preferiva astenersi, cancellare
e pagare la penale.
E pagare la penale.
Perché c'è anche questo aspetto.
Esatto.
No? Dunque, c'è una relazione stretta fra verità scenica, sono due cose diverse, e ricerca professionale altissima. Dunque, Seconda Guerra Mondiale. Lei nasce nel 23 e già durante la guerra chiaramente si produce in quel di Atene o quantomeno Grecia, no?
Beh, sì, ha cominciato adolescente, a 16 anni era in palcoscenico e faceva cavalleria rusticana, figuriamoci un po'. E il suo debutto sostanzialmente non professionale, perché erano recite ancora affidate a studenti o comunque a studenti agli ultimi anni di studio, comunque erano comunque recite non professionali al 100%, e lei esegue ad Atene Cavalleria Rusticana come prima opera e affronta già titoli molto impegnativi. Per esempio Fidelio di Beethoven, che non canterà mai più, ci sono delle scene che la ritraggono nei costumi en travestì del personaggio di Leonora, che si finge Fidelio per andare a salvare il suo sposo che è stato ingiustamente imprigionato. Cantò già all'epoca delle recite di Atene Tosca, che sarà un personaggio che l'accompagnerà sempre e cui paradossalmente lei non sentirà molto come congeniale alle sue corde, ma che comunque sarà restituito in modo magistrale e inciso fra l'altro con un direttore del calibro di Victor de Sabata per un'incisione che ha fatto storia e di cui tuttora si parla come quasi impareggiabile, ecco.
Sì.
E quindi diciamo la verità scenica era una ricerca che l'ha portata, appunto, e qui mi rifaccio al discorso che facevo prima, ho parlato di trasformismo vocale, ma c'è stato anche un trasformismo della sua figura.
Certo.
E quindi c'è stato questo dimagrimento che ha suscitato grandi pettegolezzi, si è detto di tutto, è il contrario di tutto, di questo dimagrimento. Certo che la donna grassoccia, malvestita, poco elegante, che si presentò all'Arena di Verona per cantare Gioconda nel 1947, e che, non dimentichiamolo, a New York negli anni precedenti, dove la scoprirono Zenatello, che era il tenore veronese e poi fondatore, creatore dell'Arena di Verona, e il basso Nicola Rossi Lemeni, la scoprirono perché cantava in un ristorante.
Approfondiamo questo discorso,
sì.
Perché questo fa parte dell'umiltà anche,
personaggio. Il personaggio, appunto, terminati gli studi ad Atene, rientrata a New York dove era nata, a cercare fortuna, si sottopose ad audizioni che non furono positive e dovette accontentarsi. Quello che le offriva il mercato, cos'erano? Concerti di secondo ordine e appunto questi impegni di cantante nei ristoranti, nei locali, dove la sua voce naturalmente poteva essere ascoltata, ma non sempre da persone competenti.
Certo.
E questo naturalmente, però, lei si sottopose anche a questa gavetta.
Certo.
Perché? Perché doveva guadagnare, doveva vivere, doveva sopravvivere.
Sì.
E quindi appunto ci fu anche l'umiltà, ma questa umiltà io credo che l'abbia accompagnata sempre. Non è stata Maria Callas, a differenza di quello che si è sempre detto, un personaggio pieno di sé. Certo, era conscia delle sue possibilità, perché
certo.
Questo un artista lo deve essere, se no è inutile che faccia l'artista. Però alla base di tutto c'era una dedizione alla musica, non una dedizione al proprio io.
No, infatti. E tra i lavori a New York svolgeva anche quello di Tata.
Esatto.
In una casa importante, però.
Nella casa del maestro Failoni, che poi le fu di grande aiuto, perché la sentì cantare per combinazione, perché evidentemente facendo la Tata ai suoi bambini canticchiò qualche cosa,
sì.
E lui sentì questa voce e le disse: ma tu devi assolutamente studiare. Fu la fonte anche di una coscienza delle proprie possibilità, che forse prima era un po' così altalenante, e le diede una sicurezza nei propri mezzi che le fu d'aiuto. E con questo viatico, con l'ascolto che fu Failoni a suggerire poi a Zenatello e a Rossi Lemeni: andate a sentire questa ragazza perché c'ha una voce notevole. I due andarono al ristorante, la sentirono cantare e le chiesero di fare un'audizione vera per il personaggio di Gioconda. Fortunatamente era un personaggio che era nelle sue corde, e con grande difficoltà Maria Callas, perché i mezzi non li aveva,
no.
Venne in Italia, appunto, ma siamo a livello di una passeggera con la valigia di cartone.
Certo.
Anche perché gli anni sono quelli. Ecco,
sì, certo. Dunque, volontà incredibile, potere di migliorare e modificare la voce.
È il proprio aspetto.
È il proprio aspetto, quindi una volontà che si estende a tutto tondo.
Ah, sì.
Nella sua caratteristica psicologica si nota anche la fedeltà, perché fedeltà verso Elvira de Hidalgo, che rimane sempre il suo riferimento.
Assolutamente.
Ecco, quindi lei è convinta e lei lì continua, insomma, crea un vero e proprio sodalizio, fedeltà assoluta anche verso Tullio Serafin.
Sì, ci furono degli scontri, ma alla base ci fu sempre una totale dedizione della Callas a Serafin. Ne parla anche quando ormai aveva quasi interrotto di cantare, sempre con affetto, con stima. Poi ci furono degli episodi, Tullio Serafin incise la Traviata della serie di cui Callas era la protagonista indiscussa con un'altra artista, e questo diede fastidio alla Callas e ci fu un momento di
tensione.
Di tensione tra i due, ma insomma si risolse, ecco, no?
Certo. Per Meneghini prova un sentimento profondo.
Ma questo io credo di sì, non lo so, certo...
La sosteneva.
Ecco, lui è stato il primo che le ha dato un grande aiuto economico innanzitutto, e poi soprattutto le ha dato una stabilità anche affettiva, perché lei si sentiva di essere sostenuta, amata, aiutata, seguita costantemente, e quindi le lettere che lei gli invia nei primi anni, poi certo il rapporto si è deteriorato, sì, col tempo, anche perché Meneghini era una figura molto proiettata sull'aspetto commerciale della carriera di Maria Callas, e di quello si è occupato sostanzialmente. Quando questo aspetto commerciale è stato troppo invadente, Maria Callas a un certo punto si è ritirata, ha chiesto che i suoi contratti fossero discussi con lei e non più con il marito, e poi è intervenuta la crisi e la separazione, ecco, diciamo.
Comunque Meneghini era il primo fan, chiaramente, di Maria Callas, cosa che non avvenne con Onassis, che la chiamava voce di gallina, la ridicolizzava. E penso che questo deve essere stato piuttosto difficile da gestire.
Ma questo rientra un po' nei segreti che esistono, sì, all'interno di una coppia che si crea, quindi non sicuramente la Callas sentiva una forte attrazione fisica per Aristotele Onassis, dopodiché che le piacesse un uomo sicuramente non bello, sono problemi suoi, perché a lei piaceva, e quindi c'era una forte attrazione erotica e sessuale tra i due. E poi c'era questa grecità che le accomunava, e c'erano i soldi, naturalmente, che quelli non dispiacciono a nessuno. Detto certo. Questo, sicuramente lui non le è stato d'aiuto, perché l'ha gestita un po' come se fosse l'uccello ammaestrato da far, sì, cantare quando a lui faceva piacere, sì, e quindi le organizzava le prime, qualche concerto, qualche recita, spesso con la regia di Zeffirelli, mentre, ricordiamolo, la Callas si era formata scenicamente alla scuola di Luchino Visconti.
Certo.
Diciamo che sì, era un po', come dire, la scimmietta da far esibire al bel mondo che lui frequentava, e che in cui lei si è ritrovata a suo malgrado, portando avanti un personaggio che non era più, perché questo è stato il paradosso di una vita e di una carriera.
Certo.
È diventata un personaggio da rotocalto, e quindi di cui tutti potevano dire la loro, nel momento in cui lo studio indefesso che la contraddistingueva non c'è stato più, perché era distratta da altre cose, affascinata probabilmente da tante cose che non conosceva, perché aveva vissuto la miseria, e quindi naturalmente c'è stato un regresso da questo punto di vista. La musicista infallibile non era più quella.
Certo.
La voce, naturalmente, con gli anni perde elasticità, perde qualcosa. Avrebbe potuto, diciamo, sostenere questa situazione appunto con uno studio ancora più accanito, cosa che avverrà solo più tardi.
Ecco, quindi noi adesso naturalmente salutiamo l'ospite prestigioso Rino Alessi, e vogliamo salutare Maria Callas ascoltandola. Ciao a tutti.
Oh.
abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.